of explosions.
The banks of G, all cream down's a bet. Money feet good, opposites off the set. It ain't hard to see, my C's need guard degree. I got mouths to feed, unnecessary people.
Ed eccoci tornati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in diretta con Cristian Elia, giornalista e autore. Ciao, ci senti?
Sì.
Ciao, Cristian ha realizzato reportage sui conflitti, sulle violazioni dei diritti umani nei Balcani e in Medio Oriente. Adesso ci aiuterà a fare un po' di chiarezza per, appunto, ripeto, quanto possibile sulle situazioni che stiamo venendo a continuare in Medio Oriente. E la prima domanda che ti volevo fare è che in questo momento non vi è stato nessun tipo di indennizzo dopo il cessate il fuoco per quel che riguarda il popolo palestinese, non solo. Siamo arrivati a un punto in cui l'operato a Gaza doveva interrompersi e invece dopo pochi giorni dopo il cessate il fuoco c'è stata subito l'operazione di Jenin, che però ha superato la retorica del pretesto. Quindi se prima poteva essere, diciamo, tra tante virgolette, comprensibile il pretesto di attaccare più fortemente Gaza per distruggere Hamas, adesso non si capisce bene quali siano i pretesti, appunto, di Israele e dell'Occidente. Quindi se puoi aiutarci un po' a far chiarezza su questo primo punto, ti lascerei la parola.
Allora, parto dalla parola che hai usato, pretesto. Fin dall'inizio i tre obiettivi che il governo Netanyahu aveva messo all'ordine del giorno come obiettivo dell'operazione militare che ha scatenato su Gaza il 9 ottobre dopo gli attacchi del 7, non aveva alcun senso. Fra i tre punti, uno di questi era appunto distruggere Hamas. Hamas semplicemente non si può distruggere perché non è un'organizzazione terroristica, non è un'organizzazione di poche persone che si danno un'agenda politica da raggiungere attraverso degli attacchi, no? Non, neanche una grande organizzazione, pensiamo alle Brigate Rosse. Hamas è un partito, un movimento, un partito con una base popolare pazzesca, e con i suoi oppositori, con le sue zone d'ombra, ma parliamo di una complessità che non poteva e non sarebbe stata credibilmente azzerabile con un'operazione militare. Questo in Israele lo sanno benissimo dal minuto uno del genocidio. L'idea era quella di, come sempre, incrociare due grandi dinamiche della società israeliana. Ormai la società israeliana, a livello politico, a livello socioculturale, a livello anche economico, è veramente un esempio di necropolitica. Israele si tiene assieme nel massacro, Israele si tiene assieme nel darsi un obiettivo che oggi è Gaza, poi era il Libano del Sud, poi è la Siria, poi sarà lo Yemen, poi probabilmente potrebbe essere l'Iran. Israele va fermato perché questa necropolitica ha bisogno di nutrirsi di violenza, ha bisogno di nutrirsi di guerra per sentirsi in uno stato permanente di mobilitazione generale che permette di tenere assieme una società che assieme non sta più, una società che esplode nelle sue contraddizioni fra i nuclei ortodossi che non riconoscono lo Stato di Israele e non prestano servizio militare, fra il più del 20% della popolazione che sono palestinesi. È una società che non sta più assieme, non ha un chiaro indirizzo fra una società laica e una società confessionale, ha il movimento dei coloni, per cui davvero Israele sta assieme finché ammazza qualcuno, e questo dobbiamo capirlo, e dobbiamo capire che è la vera agenda israeliana. Poi c'è una parte più pragmatica di controllo del territorio, di espansione del territorio e così via. Detto questo, non dobbiamo cercare una logica nelle operazioni di Israele. Israele ragiona in termini di necropolitica. Qual è il punto? Il punto è tutto il resto. Il punto è la comunità internazionale. Il punto è la totale assenza di un'agenda politica dell'Unione Europea. Il punto è la totale assenza di grandi potenze che hanno una grande responsabilità di dignità umana, perché comunque il silenzio dei cinesi o dei russi rispetto alla vicenda di Gaza è criminale anche quello. E poi arriviamo agli Stati Uniti, che sono sempre stati l'arbitro corrotto, il finto arbitro di una questione, e che paradossalmente con Trump smettono anche di essere ipocriti e vanno al concreto. Sì. Per cui un presidente degli Stati Uniti d'America nel 2025 si può permettere pubblicamente di parlare di pulizia etnica come se ormai non esistesse più il diritto internazionale. Non parlo neanche di umanità, parlo proprio di diritto internazionale. Quindi la situazione dei palestinesi è devastante. La situazione dei palestinesi in questo momento è devastante, e non abbiamo nessuna sponda politica alla quale fare affidamento. Giordania, Egitto, Arabia Saudita rispondono perché non puoi non rispondere, per un imbarazzo, ma non per una reale volontà di cambiare la situazione. Basti pensare che fino al 2020 l'Arabia Saudita era ormai in procinto di firmare un accordo di normalizzazione con Israele. Dobbiamo vedere fin dove si spinge tutto questo, e soprattutto dobbiamo vedere quello che abbiamo già visto, la resistenza palestinese, che poi non molla mai. Però la situazione è veramente drammatica, e fino a che non capiremo, io l'altro giorno facevo l'esempio della guerra civile in Spagna negli anni 30, fino a che non capiremo che in Palestina si sta combattendo una battaglia molto più grande, che ha ovviamente la priorità nella vita dei palestinesi, ma che ci parla di un certo tipo di mondo, che ci parla di un certo tipo di idea di diritti umani, finché non capiremo quello non ci sarà veramente una mobilitazione generale rispetto alla difesa dei palestinesi, la situazione è drammatica.
Certo, grazie Christian. Rispetto a quello che dicevi prima, volevo riprendere alcuni passaggi di un articolo di oggi di Alberto Negri sul Manifesto, che diceva proprio un po' quello che dicevi anche tu, ossia perlomeno con Trump gli Stati Uniti gettano la maschera e il neocolonialismo del presidente americano si innesta direttamente sul colonialismo del progetto sionista. Quindi appunto si parla di appunto deportare e di pulizia etnica senza nessun tipo di problema, di fare di Gaza una riviera per ricchi, sostanzialmente poi vengono sollevati alcuni aspetti, alcune questioni. Da un lato il bottino immediato da offrire, ossia il gas offshore dei palestinesi, che verrebbero ovviamente depredati anche di questa risorsa, e quindi prima degli yacht a Gaza arriverebbero comunque le trivelle americane. Questo è quanto scrive Alberto Negri. E poi l'altro aspetto è l'investimento immobiliare. Sostanzialmente viene riportato anche il fatto che il nuovo inviato USA in Medio Oriente, Witkoff, è un immobiliarista, è il genero di Trump, e a poche ore prima della firma del cessate il fuoco aveva aumentato la sua quota nella società immobiliare Phoenix, già attiva nel finanziare gli insediamenti israeliani dei coloni in Cisgiordania. E quindi diciamo tutti degli aspetti che vanno a comporre un quadro particolarmente preciso di quello che è il piano in questo momento, ed è una logica che vediamo su appunto Gaza, e che Trump vorrebbe anche applicare su altri territori. Pensiamo alla Groenlandia, al Canada, a Panama. Diciamo che questa è un po' la strategia, per appunto analizzare e definire la strategia di Trump. E tutto questo ovviamente apre la questione su se avrà un seguito la fase 2 del cessate il fuoco. Chiederei appunto di commentare questi aspetti.
Allora, premesso, non sono un esperto di politica americana, però ne ho sempre purtroppo raccontato gli esiti, avendo lavorato sempre in Afghanistan, in Iraq e in Palestina. Io non credo che ci sia stata una grande mutazione di orientamento della politica americana. La politica americana si nutre di, come tutto il capitalismo famelico, no? del liberismo sfrenato negli ultimi 30 anni, si nutre di terra, si nutre di risorse, si nutre di quindi di imperialismo. E cosa cambia con Trump? Cambia, secondo me, almeno dal mio punto di vista, e gli esempi delle speculazioni immobiliari che citavi sono una chiara rappresentazione di questo. Ci sto lavorando per IRP, il collettivo di giornalismo investigativo per cui lavoro, un'inchiesta su questo. Diventa una sorta di di politica del capitalismo, cioè a un certo punto l'aspetto economico orienta anche alcune scelte di politica, mentre prima, diciamo, avevi più un discorso sulle risorse. Io sono convinto delle risorse di Gaza, però davvero non credo che sia il tema principale. Cioè, lì c'è un tema di genocidio legato proprio a una forma di deumanizzazione e di controllo della terra, dove poi passa anche il gasdotto, ma il gasdotto ci sarebbe passato lo stesso. Io sono ancora oggi convinto, lo dico da un anno e mezzo, che il vero punto era quello dell'espulsione di massa della popolazione, cioè voler usare il 7 ottobre come gli Stati Uniti hanno provato a usare l'11 settembre, per chi se lo ricorda, più di 20 anni fa, solo che hanno ottenuto molti più risultati gli Stati Uniti, bisogna dire, perché non ce n'è, si fa fatica a fare un bilancio perché sei nel pieno degli eventi, ma Israele è riuscito a ridisegnare gli equilibri dei suoi confini in un tempo tutto sommato estremamente limitato, se ci pensate. Hezbollah oggi è completamente tagliata fuori dalla linea di rifornimento che gli garantiva Teheran, perché è caduto il regime di Assad. Sono state prese nuove posizioni sia in Libano che in Siria, che sono anche terre, che sono anche risorse, che è anche acqua, perché in entrambi i casi parliamo di grossi snodi di controllo delle risorse idriche in una terra che non ha acqua. Per cui davvero c'è una logica che trova in questo capitalismo politico che si è fatto politica nella totale sovrapposizione. Penso che la figura di Elon Musk sia una sorta, no, di ritratto di un periodo storico. Si è data un'agenda di un certo tipo, però non dimentichiamoci che tutto questo si nutre della indifferenza dell'Unione Europea e del razzismo nel quale è precipitata questo privilegio bianco che è pronto a tutto per difendere se stesso.
Grazie, ti chiederei un ultimo commento rispetto a quelle che sono state le reazioni all'interno della regione, del Medio Oriente, diciamo, rispetto a questi ultimi passaggi e quindi anche in prospettiva cosa ci possiamo in qualche modo aspettare rispetto appunto all'andare avanti delle fasi di cessate il fuoco e anche ad altri potenziali obiettivi di questo progetto imperativo realista che accomuna Stati Uniti e Israele.
Non nulla di buono, è l'unica certezza che abbiamo. Io da quando Trump è stato eletto continuo a dire che ci troviamo davanti a una situazione senza precedenti. Mi spiego, non che Trump primo mandato fosse una persona diversa da quella che è, però bisogna sempre vedere le sfumature. Noi avevamo all'epoca comunque un mandato che non aveva il controllo delle due camere, che doveva perlomeno provare, no, ad avere un'ambizione di reelezione. Noi adesso siamo davanti a una situazione in cui non esiste alcun freno alla follia di questa, come l'abbiamo chiamata, no, di questa fame di capitalismo, di questa fame di violenza e di accaparramento, per cui davvero è davvero difficile dirlo, e le reazioni del mondo arabo rispetto alla follia, no, di queste dichiarazioni dell'altro giorno rispetto alla pulizia etnica, se ci pensate, sono paradossalmente ancora timide, no? È semplicemente quasi un dire no, i palestinesi non li buttate da noi, ma non c'è tutto il resto, non c'è la mobilitazione generale di governi, e non solo di governi, perché questo non se ne parla mai, no? Come se non ci fosse un diritto all'autodifesa, no? Rispetto allo sconvolgimento regionale. E non ho grandi speranze, perché parliamo di regimi corrotti, parliamo di regimi compromessi, parliamo di regimi che tengono il potere solo in base ai lauti contratti che firmano in giro per il mondo, come quello con il nostro governo dell'Arabia Saudita di queste settimane. Per cui non mi aspetto un'azione politica dagli attori regionali, se non proprio messi con le spalle al muro di fronte a qualcosa di inimmaginabile. Però ecco, io continuo a vivere con estremo disprezzo, lo dico sinceramente, dopo 25 anni di Medio Oriente, l'atteggiamento di tutti gli attori regionali che al massimo di fronte a una dichiarazione del genere riescono solo a dire no, i palestinesi non li scaricherete da noi. Quindi siamo davanti a I palestinesi l'hanno capito da molto molto tempo che si salveranno solo da soli. Ora sta a noi capire quanto i palestinesi e la Palestina ci sta raccontando di tutto quello che stiamo perdendo e forse ancora davvero non ce ne stiamo rendendo conto.
Assolutamente. Noi ti ringraziamo ancora e ti salutiamo, speriamo di averti ancora ai nostri microfoni prossimamente.
A presto, un saluto a tutte e tutti. I keep shit stained in my drawer so I can get fits and funky for you. Murder, chase the flame of the Wu-Tang, rah. Here comes the tiger brush screen. Ow, be like wow with my style. Punk, you play me chump, you get jump.
10:58, stiamo volgendo al termine prima di lasciarvi con Malafam che arriverà a continuare il palinsesto di Blackout.